Job Mix School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Mix School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi è il 20 gennaio, siamo in compagnia di nuovo della seconda B che, come ormai sapete benissimo, è la nostra sezione musicale è perfetta tra l'altro per l'ospite che abbiamo oggi, che ci ha raggiunto telefonicamente, che è già con noi al telefono, adesso ve la presenterò, che è Jessica Monticone, la dottoressa Monticone, che è la titolare di Piatino Pianoforte, un luogo a cui sono molto legato in quanto i miei spacciatori di pianoforti preferiti, ma adesso ci racconterà meglio lei. Benvenuta Jessica.
Grazie. Benvenuto. Maestro, grazie dell'invito.
Il piacere nostro. E, ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po' di anni, come loro avranno intuito, e spero anche tra l'altro...
Sembrava quasi strano darti del lei.
No, ma non ci diamo del lei, dai. No. Alla fine no, dai. Possiamo darci tranquillamente del tu. Perfetto. Non è necessario essere così fiscali in questo podcast. E, grazie per aver accettato il nostro invito, che come ti spiegavo... In separata sede, è un podcast creato appunto per i ragazzi delle seconde, della scuola secondaria di primo grado, proprio per dare loro un'idea di quello che potrà essere il loro futuro, sentendo le voci dei professionisti che insomma sono qui i nostri ospiti, tra le quali ci sei tu. E, andiamo subito, come dicono in media stress, così insomma ti hanno fatto un sacco di domande, andiamo al punto. Tu sei poi anche una molto pragmatica, quindi andiamo al punto. La prima domanda che ti hanno fatto i ragazzi è questa: perché ha deciso di andare, perché chiaramente parliamo anche della tua, un po' della tua storia, diciamo, di studi, e le tue scelte nella vita, perché ha deciso di andare al liceo scientifico? È stata una sua scelta o c'è qualche persona in particolare che l'ha influenzata o l'ha consigliata?
Allora, partiamo dal presupposto, Gigi, che quando io ho iniziato il liceo non c'era tutta questa possibilità, no? Di varietà di percorsi formativi, quindi io ero in un collegio come i miei fratelli e lì c'era la possibilità di scegliere o il liceo classico o il liceo scientifico, non c'era molta, diciamo così, trippa per gatti.
50-50, o uno o l'altro.
O uno o l'altro, e all'epoca, quando io avevo 14 anni, avevo deciso, guarda un po', di iniziare il liceo classico, quindi io ho fatto un anno di ginnasio, perché all'epoca il biennio si chiamava ginnasio.
Beh, un po' di anni fa, dai, adesso un po' di anni fa, non tantissimi, dai.
Non diciamo quanti. E poi dopo un anno di ginnasio, per motivi insomma familiari che non sto qua a spiegare, dal collegio, tutta la famiglia, io compresa, ci siamo trasferiti come scuola a Torino, dove il ginnasio non c'era, quindi c'era il liceo scientifico o il liceo scientifico, e quindi ho deciso di fare il liceo scientifico.
Ed è stata una scelta, cioè voglio dire, a parte questa
aneddoto, sì, no, esatto, è stata una scelta poi alla fine, posso dirti, per formazione, poi che ho avuto vincente, posso dirti, perché mi ha insegnato una metodologia di studio che ho portato poi avanti anche nel proseguo dei miei studi all'università e poi successivamente anche nell'esperienza americana di cui parleremo dopo. Certo. E quindi non posso che dire che è stata un'esperienza positiva e formativa.
Alla fine questa come dire, questa sliding door ha funzionato.
La vita è fatta di sliding doors, caro,
certo,
Gigi.
Certo, assolutamente sì. Ma infatti questa cosa sta uscendo molto in tutte le interviste, di come magari appunto una scelta personale o anche casuale, perché spesso è anche la casualità che ti porta a fare delle scelte o che ti costringe in alcune scelte, però poi insomma bisogna poi anche poi renderla propria, ecco. E poi appunto hai finito questo percorso e poi ti sei laureato in scienza della comunicazione. Com'è stato il tuo percorso universitario?
A questa domanda faccio proprio mente locale. Per me il percorso universitario l'ho sempre visto non come punto di arrivo, ma come punto di inizio. Quindi ho sempre pensato, mi focalizzo su questi anni che ho davanti di percorso universitario e cerco di farli il meglio possibile e più in fretta possibile, perché da lì in poi ci sarà altra formazione per quello che penserò o penso di fare da grande. quindi mi sono laureata in 3 anni e mezzo,
però,
battendo diciamo così tutte
anche perché il scienza della comunicazione tra l'altro nel quinquennale hai fatto una tirata
e ricordo ancora la scrittura della mia tesi di laurea al mare. Tu contate ragazzi che all'epoca non c'era ancora l'uso delle email, quindi tutti i miei capitoli che venivano scritti venivano poi stampati e portate il mio relatore che aveva la casina a Bordighera.
Ah, quindi meno male che almeno era vicino.
Per farli distare, controllare, riportavo indietro nella mia casina di Sanremo e insomma ricontrollavo e ristampavo. Quindi, ripeto, sono stati 3 anni e mezzo velocissimi, impegnativi, perché ovviamente per riuscire a fare quello che ho fatto ero tutte le mattine alle 8 all'università, seguivo le lezioni, studiavo il pomeriggio, insomma, per cercare di fare il meglio possibile nel più breve tempo possibile.
Certo, perché comunque la tua visione era già da un'altra parte, come ci hai detto giustamente.
Sì.
Ad esempio il fatto di andare negli States e fare un master in marketing, infatti questa è l'altra domanda che ha incluso
certo.
Tutti i ragazzi. Perché...
Conta Gigi che... decorreva l'anno,
no, quell'anno
1994,
lì? Okay.
Così dico anche quali anni erano, in cui l'idea di un master all'estero era ancora forse un po' una visione, ecco. Certo. Io mi sono trovata in una cittadina degli Stati Uniti, Athens,
okay.
Di 90.000 abitanti, di cui 45.000 studenti, e la percentuale, diciamo così, straniera 10%, 3 italiani.
Ah, però.
Questo per dare un'idea di che mondo all'epoca si vivesse, no? Per noi studenti in formazione, che si voleva vedere qualche cosa di diverso, che non fosse il percorso normale,
certo,
che tutti facevano.
Ma scusa, ricordami, Athens, dov'è tra l'altro, anche zona di
studio? Athens è vicino ad Atlanta, un'ora e mezza
Atlanta,
di macchina.
Quindi un americano bello, bello nasale, sbiascicato.
Racconto sempre questo, che la prima settimana arrivata lì, io più o meno l'inglese sì, certo, lo parlavo, ma mi sono ritrovata di fronte a un inglese slang del sud dell'America, insomma un'altra lingua ancora.
Presente, Chaga.
Un attimo, insomma, il primo mese ecco, non è stato così semplice.
Certo, immagino.
Una conquista tutti i giorni, ero terrorizzata, mi ricordo però sempre di quando squillava il telefono, perché al telefono insomma il body language non si poteva fare,
certo,
quindi dovevo tutti i modi di cercare di capire tutto.
No, poi ho presente,
non capivo tutto.
Poi sai che appunto negli stessi fatto spesso, ma ho presente bene anche l'accento americano l'anno scorso era Nashville, anzi Atlanta forse anche peggio, quindi insomma, e lì sei stata 2 anni, un anno, quanto?
Due anni. Ho concluso il tutto, guarda, con un'altra esperienza bellissima, che ho fatto la volontaria per le Olimpiadi del 96.
E loro non erano manco in programma nel 96, ma è stata un'Olimpiada importante. Quella
sì,
di record mondiale sui 200, se non ricordo male.
Sì, una bella esperienza, devo dirti, a contatto con un po' tutto il mondo, se vogliamo. Ricordo anche che all'epoca c'erano le prime problematiche di attentati, quindi ricordo nella formazione anche, insomma, se sentite via auricolare c'era la parola in codice, dovete poter evacuare tutti quanti, conta che io avevo 24 anni, insomma, anche quella parte lì del mondo, insomma, vista in quella maniera, ti fa crescere.
Sì, certo, poi tra l'altro Atlanta, in Texas, in uno stato dove tra l'altro si possono usare le armi.
Ah, beh.
Quindi c'è anche quell'aggravante.
L'apertura che stai facendo.
Come?
Forse è meglio non aprirla.
Ok, chiudiamola. Chiediamo, esatto. Lì non
perché
è no weapons, lì weapons ci sono. Tra l'altro, no, però come dire, formativo proprio il fatto, proprio
sì,
tutta questa esperienza.
Sì,
poi sicuramente sei tornato.
Caldeggio a tutti i giovani, ecco. Di fare perché rientri arricchito, un'apertura di mente, capisci un po' di più chi sei e che cosa vuoi da te stesso.
Certo.
Come dico sempre ai giovani, io ho scelto poi un giorno di vivere a Torino per scelta, perché ho vissuto da altre parti e ho deciso.
certo,
coscientemente, e di fare quello che ho fatto.
E saper cioè poter decidere coscientemente, sì, è una cosa importante, non essere succubi di scelte.
Sì.
E poi tu, mi ricollego alla quarta domanda, rientri in Europa e vai fondamentalmente a lavorare per Leo Burnett, che è una, anzi pronunciamola bene, Leo Burnett, come la perché su Britannica io sono meno bravo, che è un'agenzia di fama mondiale. Come mai hai fatto questa esperienza? Cioè è stato un passaggio, come dire, un collegamento grazie al mastering che avevi fatto, il master che avevi fatto, o è stato un qualcosa che è nato?
No, una volta finito quello che avevo finito negli Stati Uniti, ho mandato dei curriculum in giro, okay, per il mondo. E quando sono stata chiamata a Londra per questo colloquio non potevo crederci, era una cosa come toccare il cielo con un dito, perché ha fatto quel percorso di studio, era un coronamento, ecco, insomma, ho lavorato sodo tanto tutti i giorni e questo era il riconoscimento.
Certo.
Arrivo, racconto quest'altro aneddoto, a questo colloquio nella City, bellissimo, stupendo, poi rientro in Italia, questo viaggio lo feci con mio papà, piacevolissimo. Parlo poi con mio padre se accettare o non accettare, e lì, colpo di scena, decido di non andare a lavorare per Leo Burnett, vinco un'altra borsa di studio a Torino per la Camera di Commercio, ed è lì che parte poi la mia esperienza lavorativa nelle multinazionali dell'automotive in Texid.
Okay.
Quindi non ho accettato il lavoro, tu mi chiederai perché, e sono quelle sliding doors che dicevamo prima. Come mai non sei salita su quel treno? Non sono salita per scelta, anche se era toccare il cielo con un dito, ho preferito ritornare, diciamo così, a Torino e fare un altro percorso che pensavo alla fine più giusto, ancora di formazione. Non mi sentivo ancora pronta per quel ruolo.
Pensa a te. No, questo è interessante. Quello che stai dicendo è molto interessante, perché il non sentirsi ancora pronti dopo un percorso così vuol dire che si è veramente cosciente e consapevoli di quello che si vuole ottenere, ed è una cosa che secondo me ai ragazzi in generale adesso, soprattutto qualcuno in particolare, non lo dico a caso perché c'è qualcuno che ogni tanto gli serve proprio come scelta, cioè per capire poi quali strade per percorrere poi già adesso, perché il problema è che sembra una scelta facile, in realtà questa per loro a 13-14 anni di una scuola superiore è già una scelta importante, che già comunque ti serve, dove magari si sbaglierà anche, insomma, quindi, e poi non accontentarsi mai di un tu non ti sei accontentata fondamentalmente, potrei dire vado a Londra, cioè chi sta meglio di me, e poi vai a finire in una multinazionale.
Sì, dove anche lì una formazione molto, diciamo così, chiamiamola matematica, perché ero addetta a rilevare tutte le problematiche all'interno di queste produzioni che facevano poi plance per autovetture. E quindi un contatto poi con sia il produttore e sia anche l'utilizzatore finale. Quindi è stata una visione, se vogliamo, della produzione fino al punto conclusivo, da inizio alla fine. E questa formazione qua anche è stato un arricchimento non indifferente per quello che poi sono andata a fare dopo.
Certo. Ma tu quanti anni hai lavorato in Texid?
Un anno.
Ok. Ma di cosa ti occupavi esattamente? Quindi, cioè, che seguivi appunto tutte le fasi, ma sempre nell'ambito
delle schede tecniche, buona sostanza, quindi prendevo i dati che mi arrivavano sia dalla produzione, sia dall'installaggio, e sia poi quando era finita questa vettura su strada, per capire tutta la filiera.
Quindi in realtà un lavoro diverso da quello per il quale, insomma, ti
lavorerai? Totalmente diverso, sì. Dove però le formazioni che tu hai avuto prima, che in campo, se vogliamo così, più umanistico, se certo, vogliamo, sono state applicate totale. Allora, noi siamo la produzione di tutto quello che abbiamo studiato, di quello che abbiamo vissuto. Non possiamo lobotomizzarci, no? Nel senso, non siamo compartimenti stagni, fortunatamente, siamo degli esseri umani pensanti, e tutto quello che abbiamo acquisito prima lo portiamo anche in un altro campo, magari più scientifico se vogliamo.
Certo.
E così ho fatto. Ed è stato veramente anche lì una questione molto interessante, anche perché sei in una struttura molto grande, vedi le relazioni che sono diverse da un'azienda, poi quella certo. che oggi che
è la tua.
Dirigo insieme ai certo. miei fratelli di stampo più familiare, se certo. vogliamo.
Dove però collabori con multinazionali, tra l'altro.
Certo, sì.
Però è interessante
certo.
il fatto che tu abbia, come dire, avuto modo di capire esattamente dall'inizio alla fine di un processo produttivo, di un processo comunque anche di creazione, quello che succede, quello che poi quello che magari succede, anzi che forse succede tanto nella tua adesso attività, a cui arriviamo perché la cosa... che è molto interessante, anche perché la tua attività ha una storia importante, quindi non nasce ieri, ecco. Nasce
come dico sempre i miei fratelli, noi siamo la quarta generazione e dobbiamo essere grati che c'è stato prima di noi e pensare anche che abbiamo passato comunque quattro passaggi generazionali, che non è così banale,
certo.
e due guerre mondiali. E siamo ancora qua che ce la raccontiamo.
Hai visto? Indistruttibile. Domanda, la predisposizione della tua famiglia verso la musica, quanto ti ha influenzato?
Perché... Bella domanda la tua, tu conta che io
sono... parto dal presupposto, anzi loro anche sono partiti dal presupposto non conoscendoti che vendendo pianoforti, avendo comunque una struttura importante e poi scopriranno anche un'altra cosa su che tu hai anche un marchio storico, li produci anche i pianoforti, non solo li rivendi i grandi marchi, e, come dire, che quindi se uno fa quel mestiere lì deve piacere la musica, non può non essere interessato.
Allora, partiamo dal presupposto che io sono nipote di un diplomato in pianoforte e composizione in conservatorio. Sua moglie, mia nonna, era una concertista, non di fama mondiale, ma comunque faceva concerti a livello nazionale. Quindi, diciamo che la musica nella nostra famiglia, cioè, non posso che dirti che sono cresciuta a pane e musica, ma praticamente sì. Ho sempre pensato però... nella mia vita, diciamo dai 15 anni in avanti, che non sarei mai andata a lavorare per l'azienda di famiglia. Pensa.
E poi invece
nel DNA evidentemente, effetto placebo, non so, qualcosa ha richiamato questo ritorno all'origine, tale per cui dopo un anno in una multinazionale ho deciso, grazie anche... aver parlato con grandi amici dove mi si diceva sempre ma prendila in considerazione, tu potresti fare la differenza in un'azienda che ha già 120 anni di storia, ma puoi mettere un tuo imprinting, puoi
certo.
farla e modellarla o tagliarti degli spazi diversi da quello che è stata una storicità di azienda. Questo è stato il motivo per cui principale per cui ho deciso nel 1998, non potrò mai dimenticarlo, 1 settembre 1998, di iniziare a lavorare presso l'azienda familiare.
Certo.
Lì ho avuto però dei genitori molto intelligenti, devo dirti, perché quando abbiamo iniziato io e mio fratello, che siamo più o meno coetanei, hanno deciso di lasciarci abbastanza carta bianca su quello che potevamo fare, no? come gestirlo. Io... come prima cosa, una volta arrivata in azienda, è stata quella di capire come era fatto un pianoforte, la costruzione, e quindi ho cominciato a pulire per terra i laboratori di restauro e di produzione della nostra azienda. Questo è stato il mio primo passo e da lì ho passato praticamente 2 anni, quasi 3 della mia vita, proprio nella parte diciamo più produttiva,
certo.
per capire nel cuore come era fatto lo strumento, per poterlo poi capire meglio, promuovere meglio, farlo capire poi alla clientela che un giorno avrebbe comprato da me il primo strumento, l'entry level o il professionista
certo.
che si sarebbe rivolto a me per comprare lo strumento della vita.
Anche perché tu hai un'azienda che, per chi non lo sapesse, ma comunque loro hanno avuto modo di vedere il tuo sito, qualcuno magari è anche stato da te, che vende sostanzialmente alcuni marchi importanti, adesso non sto a far nomi, anche se non abbiamo questo vincolo alla privacy, o comunque insomma marchi importanti a livello mondiale, e, appunto dal pianoforte più entry level fino ad arrivare, come dicevi tu giustamente, allo strumento da 200-300 mila euro, così loro capiscono bene invece il costo, il peso di,
di
cosa stiamo parlando. Però non solo li vendi, tu assisti un sacco di artisti di fama mondiale o nazionale, sia dal punto di vista della preparazione dei pianoforti, gli affitti per i grandi concerti, nelle grandi sale da concerto, quindi c'è tutta anche un'attività di marketing vero e proprio dietro questo,
questo assolutamente lavoro. Tutto quello che avevo studiato, diciamo così, che ormai è diventato parte del mio DNA. Quindi se ti dovessi oggi dire qual era il libro di marketing che ho studiato nel 92, 94 o 96, non mi ricordo, ma ormai è talmente dentro di me, e quindi questa parte qua è stata applicata poi in età più grande della mia attività a contatto con tutte queste persone. Conta che il mio ruolo è contatto di fornitori di queste grandi case che tu dicevi prima, che noi rappresentiamo, e quindi spesso sono in viaggio in giro per l'Europa, e quindi ringrazio di saper bene parlare l'inglese,
altrimenti sarebbe un problema, vero? No, questo sì, sottolineo è importante, è bravissimo,
non è da tralasciare.
No, è che purtroppo spesso la tralasciano in questo come dire, proprio l'età in al quale, a parte qualcuno che ha una passione per le lingue, il resto pensa che non serva nulla, senza rendersi conto che adesso non puoi nemmeno andare a fare il barista in centro se non sei inglese, almeno un minimo per comunicare e renderti empatico.
E in più la musica, ragazzi, è un linguaggio internazionale, quindi oltre a sapere l'inglese, voi conoscerete un'altra lingua, sarete dall'altra parte del mondo e non saprete parlare magari la lingua parlata cinese, con un altro ragazzo cinese parlerete la lingua internazionale della musica. Voi sarete sempre persone con una sensibilità speciale da adulti, perché avete fatto un percorso formativo di ascolto di musica, di utilizzo di uno strumento. Andrete ad ascoltare un concerto e capirete meglio, avrete le sovrastrutture per poter essere più empatici con gli artisti, e capirete se quel rap effettivamente è fatto bene, perché, certo. Oppure no.
Certo, su vari generi di musica, non solo quelli da formanti, certo. È una cosa importante quella che stai dicendo, non scontata, perché purtroppo ormai invece la tendenza è quella che si fa molto fatica ad ascoltare, c'è sempre la tendenza, come dire, a parlarsi molto addosso e poco ad ascoltare. Un musicista, io lo dico sempre, i grandi musicisti sono quelli che ascoltano, che hanno, a parte che sono fatti, come dire, hanno ascoltato centinaia di concerti, ovviamente quelli bravi, quelli più bravi, non quelli più scarsi, perché non servirebbe poco, però ci si mette in gioco anche così, dico, come fa quello lì, quel pianista a fare quella roba, quella band a fare quella roba, entrando dentro i meccanismi, non in modo superficiale, e l'ascolto superficiale serve veramente a poco, la famosa Muzak, come concordo, dicono i musicologi. Tu dicevi, collegandomi alla tua azienda, hai anche un marchio che, questo si può dire, Steinbach, che è un marchio storico, nel senso che loro, allora, non sanno i ragazzi che in Italia, soprattutto fine 800, inizio 900, poi tu me lo direi meglio, Torino aveva un sacco di aziende che producevano pianoforti, poi man mano sono andate, adesso sono rimaste pochissime, Torino, te. Ma ormai sono un'azienda internazionale, però proprio in generale si è passata una grandissima
pochi,
produzione.
Pochi sanno, Gigi, che proprio a cavallo tra le due guerre mondiali Torino aveva circa 40 piccole botteghe d'artigiani che facevano una mini produzione di 7, 8, 10 strumenti l'anno. Però, questo vuol dire che proprio Torino è riconosciuto a livello mondiale come la patria, se vogliamo, dello sviluppo dello strumento pianoforte, un po' come Cremona per la liuteria.
Certo.
Noi eravamo una di quelle, siamo arrivati a produrre fino a 400 strumenti all'anno con 40 tecnici, quindi era una produzione un pochino più importante rispetto a quella, diciamo, di cui parlavamo prima. E sì, Torino ha questa tradizione, io lo racconto spesso nelle interviste che faccio o nelle piccole conferenze che tengo, proprio perché questa conoscenza non venga persa, perché i più non sanno questa informazione. anche ragazzi che fanno il conservatorio non sanno di questa tradizione che a Torino è riconosciuta, ti ripeto, nel nostro settore in tutto il mondo.
Uno dei tanti primati torinesi dimenticati, ce ne sono tantissimi. E poi uno pensa che siano nati da altre parti invece. E però tu l'hai portata avanti, nel senso che sia la tua famiglia ha portato avanti questa tradizione ed esiste ancora questo brand che tu tra l'altro distribuisci e vendi, ovviamente nel tuo negozio per forza, ma anche a livello italiano. Se un ragazzo, uno studente o un musicista di Palermo vuole comprare il tuo strumento, lo trova nei negozi. E
esattamente, ovviamente la produzione arrivati a quel punto lì, di quei numeri lì di cui abbiamo parlato prima, o si faceva un ulteriore salto e si arrivava ad un'automatizzazione completa, o se no non era più possibile una produzione totale di uno strumento fatto poi con totale cura artigianale a Torino. E quindi si è gradatamente shiftata la produzione in Asia. Oggi è uno strumento fatto con criterio ancora dei nostri schemi, dei nostri dettagli, prodotto in Asia, rimportato in Europa, ridistribuito nei vari negozi.
Ho capito. E questa è una cosa che però è importante, perché siete riusciti, adesso parlo non solo tu ovviamente, ma tutto il tuo team, che poi anche la tua famiglia, non solo quelli che collaborano con te, tutti i tuoi tecnici, perché spero appunto di riuscire una volta a organizzare con i ragazzi e per far vedere loro tutta la parte del laboratorio, che è importantissima nella tua azienda, dove fondamentalmente i tuoi tecnici, e anche tu, perché tu sei un tecnico fondamentalmente, e, con tanto di attestati dei grandi marchi.
Come dicevamo prima, allora innanzitutto ragazzi siete i benvenuti, organizzatevi col maestro, ovviamente la porta della mia azienda è aperta ad ogni incontro formativo con voi. E detto questo, come ho detto all'inizio, ho iniziato per 3 anni della mia vita a lavorare notte e giorno nei nostri laboratori, perché ho sempre pensato che la formazione vera per capire e poi rivendere successivamente lo strumento con cognizione di causa era capire tecnicamente il funzionamento. Certo. E così sono diventata una tecnica all'interno della mia azienda. E sono quello che oggi riesco a parlare, a dialogare con gli stessi linguaggi corretti, appunto, con i grandi pianisti, perché so cosa succede dietro la vernice nera del pianoforte acustico.
Certo, oltre al fatto che ovviamente molti non lo sanno, ma dietro un pianoforte acustico c'è un lavoro tecnico di sistemazione, di messa a punto, diciamo, che è importante, che non è solo la cordatura. Uno pensa, beh, per un pianoforte l'accordo ogni tanto, e invece no, dietro c'è un lavoro pazzesco. E quando sei in laboratorio, io spesso sono venuto da te, è un altro mondo. E ti rendi conto, no, ma un delirio fantastico, ti rendi conto come uno strumento.
Io parlo sempre che per me il mio lavoro è una grande passione, ma è una grande malattia. Una volta che ti è entrata dentro questa malattia di voler sapere, sempre, non si finisce mai di imparare. Continuo tutti i giorni a scoprire qualcosa di nuovo, perché il pianoforte, per quanto sia, virgolette, alla fine semplice come meccanismo, contiamo che negli ultimi 100 anni meccanicamente nulla è stato modificato, ma comunque non ce n'è uno uguale all'altro di strumento, nel suo carattere, nel suo modo di suonare, nel suo timbro. E poi si continua sempre ad imparare da strumenti magari più vecchi, che erano stati costruiti 100 anni fa, con delle modifiche che tu dici, guarda, non l'ho mai visto in vita mia, eppure sono 40 anni che faccio questo lavoro.
E poi c'è la componente umana fondamentale, perché ogni tecnico è giustamente diverso, certo. E metterà il suo, quando lo sistemi tu, metterà il tuo modo di vedere le cose, ed è bello, quindi è veramente personalizzato. E andiamo avanti, perché il tempo scorre inesorabile e mezz'ora ce la siamo già giocata, non si tira, cioè incredibile. Altra domanda, così andiamo verso la fine del podcast. Perché molti non lo sanno, ma tu sei vicepresidente di Europiano, che è un'associazione europea che unisce tecnici costruttori di pianoforti europei, cioè non una roba pizze fighe, come si dice. Allora, come sei diventata? Come è successo? Cosa è successo?
Allora, io faccio parte dell'associazione riparatori tecnici accordatori italiani, che si chiama AIARP, Ogni stato ha la propria associazione interna, è come fosse un albo, no? A cui i vari tecnici si possono, certo, diciamo così, iscrivere. 8 anni fa il presidente della nostra associazione mi propose: vuoi candidarti, perché si va ad elezioni per diventare o meno vicepresidente, certo, elezioni europee. Non mi aspettavo mai più, insomma, una richiesta di questo genere, di cui sono stata onorata. E quindi 8 anni fa sono stata eletta vicepresidente. Contiamo che a livello europeo ci sono circa 2.400 membri, quindi tecnici,
certo,
c'è una percentuale purtroppo che però fortunatamente sta aumentando, minima di donne.
Guarda, mi hai preceduto, vai prego, poi ti chiedo una cosa su questo.
Quando ho detto io spererei di non essere eletta per le quote rosa. Che ringrazio che esistano le quote rosa, perché hanno aperto sicuramente certi capitoli che diversamente non si sarebbero aperti, però. Gradisco che l'elezione deve essere per riconoscimenti dovuti alle proprie competenze, certo, non per il sesso che uno ha,
certo.
E detto questo, 8 anni fa sono diventata vicepresidente dell'Europiano e sono
contenta
e orgogliosa di esserlo.
E sei ancora vicepresidente?
Sì.
E avete riunioni?
Allora, durante il Covid ovviamente erano puramente online, certo, una volta al mese il bureau, che è composto da 5 membri a livello europeo. Adesso invece avvengono una volta al mese, sempre online, mm-hmm, e una volta ogni 4 a Bizum nei vari stati europei, dove decidiamo, certo, di riunirci per, okay, decidere, insomma, cosa fare, i prossimi convegni, prossimi corsi tecnici. Ecco, questo è quello che facciamo noi come, diciamo così, direttivo dell'Europiano.
E come, sì, immagino che come, diciamo, quota rosa, come dicevi tu prima, siate in pochissime, perché è ancora un lavoro visto molto al maschile.
Molto maschile.
Mentre invece...
Di 2.400 membri circa il 5% sono donne.
Pochissimo. E in quale area geografica in Italia ce ne sono tecnici? Io lo so, ma...
In Italia,
ma loro no.
Donne, parlo di numeri e non, uh-huh, di percentuale, siamo 4.
Però... Stato dove ce n'è di più? Germania forse, dove c'è
Germania,
la tradizione.
Corretto.
E dove,
corretto,
poi hanno una... Sono un po' più open mind,
ecco,
su certi...
Sfondiamo anche un'altra porta, purtroppo insomma funziona così: in Germania ci sono comunque delle fabbriche produttive ancora,
certo,
oggi in essere, cosa che in Italia, da quelle che ne abbiamo parlato prima, 40 botteghe di piccoli artigiani, alla fine oggi in produzione vera, in Italia c'è ben più poco, ce n'è una a Sacile,
appunto,
ecco,
là,
per non dire
con
no.
La F che finisce con la I,
ecco, bravissimo.
Mentre Steinbach si può dire, vedi, che però,
quindi,
è Italia, beh, però il tuo è un brand italiano.
In Germania, essendoci anche una scuola che dura 4 anni,
certo,
per diventare master in pianoforte, cioè maestro di costruzione di pianoforte, esiste una anche a Le Mans in Francia e ne esiste una in Svizzera. In Italia purtroppo non abbiamo scuole di formazione, un po' anche quello, le percentuali di donne forse. E poi, come sempre, ecco, era un lavoro... E ancora adesso, anche se stiamo cambiando un pochettino, visto più sull'ottica maschile che femminile.
Certo, ma cambierà, speriamo. E guarda, abbiamo veramente 1 minuto e mezzo. Ti chiedo 2 cose al volo. Suoni, sì o no? E quando, se ti capita?
Suono, sì, male. come dico sempre, abbastanza bene da suonare uno strumento per dimostrarlo a un bimbo di 5 anni che deve scegliere il primo pianoforte per ricominciare a studiare, male perché insomma la mia formazione musicale di quello studiato risale a talmente tanti anni fa e non ho mai
fatto altre scelte. Ultima cosa, perché veramente siamo sotto,
quindi,
un minuto. Purtroppo non vedendoci devo fare,
certo,
lo fanno in Rai,
certo,
lo posso fare anch'io. L'altro giorno c'era Marco Basso, lavoro in Rai, l'ho dovuto tagliare lui che normalmente è abituato a tagliare gli altri.
Si trova bene a parlare, capisce, lo
so,
il tempo vola e
lo so. Progetto attuale per il futuro, cioè, anzi un progetto per il futuro che è in cantiere, che ci vuoi raccontare, se si può raccontare, o attuale che insomma.
Guarda, l'unica cosa che ti posso dire è da oggi in avanti, oggi proprio, parlando, uh-huh, con te, pensando ai giovani che mi stanno ascoltando, penso di fare qualcosa di più per i giovani.
Mm. Quindi come formazione e presentazione.
Okay. Mi hai fatto venire tu in mente qualche cosa dedicata ai giovani.
Allora nel caso fammi sapere. Una mano te la do volentieri se posso. Grazie per aver... Guarda, sei perfetta per essere intervenuta. È stato veramente molto interessante. E grazie mille. Ciao.
A voi ragazzi. Grazie. Ciao.
Job Meets School, professionisti si raccontano.